Se allo sguardo greco il manifestarsi della natura, della physis, appare bella, è perché vi riluce un ordine di bellezza, quel cosmo che è charis, la cui immediata conseguenza è il piacere che essa suscita. Il piacere, in greco edonè, il piacere che consegue al nutrirsi, all'apprendere, alla creazione di opere, può essere definito un godimento, una charis. Dunque il principio del piacere è sottratto alla dimensione dell'utile, della produttività, del danno, per essere invece riferito alla dimensione creativa, un elemento di aggiunta, qualcosa che è essenziale ma non necessario. Il giovane Platone aveva considerato che, cito, la gioia proviene dal movimento ben accordato dell'anima con le cose, distinguendo tra la gioia per qualcosa e l'allegria. In altri dialoghi spunta la charis, che oltre a godimento, oltre a essere sentimento di piacere, significa il favore della divinità, ed è detta grazia di Dio. Nell'opera plotiniana, in cui si ritrova, come nei poemi e nei versi lirici, la lingua tradizionale della charis, la grazia conserva la medesima funzione di attivazione dello splendore, della amabilità, del fascino. Affascinante nel bello è lo splendore che brilla nella simmetria. Vedete, ritorna continuamente la funzione dello sguardo, cioè la capacità di visione, che coglie ciò che è bello e ne gode. Guardate che questi passaggi non sono affatto scontati, non sono né ovvi né banali. Come mai il nostro sguardo è capace di cogliere ciò che si manifesta come bello? Noi potremmo non essere commisurati agli oggetti delle nostre percezioni, e non è affatto detto che ciò che è visto debba rientrare nel giudizio estetico. Come mai troviamo bello qualche cosa o non bello? Come abbiamo questa capacità di giudizio estetico? Ecco, questo non è banale e questo è squisitamente umano. L'uomo come colui che sa stupirsi di ciò che vede, cogliere la bellezza o l'assenza di bellezza di ciò che a lui si manifesta. Dunque, affascinante nel bello, dicevamo, è lo splendore che brilla nella simmetria. E a tutto ciò si aggiunge il fatto di essere amabile. Noi guardiamo, ci accorgiamo, ne godiamo, e tutto questo ci piace moltissimo, e visto che ci piace, ce ne innamoriamo. Ciò che delle cose corrisponde a questa eccedenza, questa aggiunta essenziale che non è mai l'utile, non è mai necessario, è sempre la scoperta che c'è qualcosa di sorprendente, di imprevisto, che completa e allora appaga. Questa eccedenza, seguendo Plotino, scopriamo essere la grazia, che, esattamente come la vita, non si può giustificare, non si può dedurre, non si può fondare logicamente. Le vostre singole esistenze sono contingenti, non sono necessarie. Potevate anche non nascere, potevate anche non essere. Dunque, non siete giustificabili come enti necessari. Ma grazia, vita, esistenza come vita, sono in più, E questo sovrappiù è gratuito, esattamente come lo è l'amore, il più desiderabile, infinito, incommensurabile, che supera ogni bellezza e la crea. Infatti, bellezza e amore si somigliano anche in questo. Afrodite ed Eros si somigliano anche nell'essere senza forma e senza limiti. Potete confrontare la sesta Enneade al punto 7, dove si ragiona sulla natura prima del bello, una natura senza forma, ma non voglio portarvi troppo lontano. Si gioisce, si prova grazia per l'apparire di una bellezza che può suscitare sensazioni, sentimenti diversi, fino allo sbigottimento, tra meraviglia, sorpresa, gusto, predilizione, piacere. E di nuovo ritroviamo il nostro Fedro al punto 250a, per esempio. Tutte queste emozioni che abbiamo imparato a distinguere, a discernere, a separare e a mettere in corrispondenza tra loro, e che sono avvertite generalmente, e hanno una maggiore risonanza, che vi dicevo, sono avvertite generalmente per lo più dai più, ma tali emozioni hanno una maggiore risonanza in chi è toccato da un amore particolare. Ci si innamora infatti per la bellezza di ciò che è delimitato da una forma. Più difficile cogliere la bellezza dell'informe, come la Archaia Physis. Ma torniamo a noi per l'appunto. Ci si innamora per la bellezza di ciò che è delimitato da una forma, in cui traspare questa luce del bene, questa luce ben formata, che dà una buona forma, quindi che dà grazia. Vale ancora una volta l'esempio degli amanti e degli amati, resi radiosi e perciò amabili. A quanto pare non si è mai così belli, così leggeri, così pieni di radiosità, di luminosità, di freschezza, di buon umore, di eucroia, eurizmia, eupazzeia, come quando si è appassionatamente innamorati. Non ci importa più di niente, riusciamo a infischiarcene di tutto, e tutto ci sembra in fondo poco importante, perché tanto abbiamo quell'aggiunta essenziale che trasforma tutto il resto in qualcosa di assolutamente secondario. Ora, nella intelligenza delle forme, quindi in questa capacità di entrare dentro col proprio sguardo, intus legere, ricordatevi sempre che questo significa intelligenza, questa capacità di andare a vedere com'è. Allora, nella intelligenza delle forme, e sapete che questa parola per la filosofia è fondamentale, la forma è l'idea, la forma è ciò che dà contorno, che dà misura, che esprime quel che la materia può essere. Quindi, nell'intelligenza delle forme si staglia la somiglianza con il bene, e in questo accordo tra bene e bellezza si configura per Plotino la caris, la grazia, che ha bisogno dunque di tutti questi elementi, ha bisogno che ci sia forma, ha bisogno che ci sia bene. E per mostrare l'indissolubile nesso tra il bello, che attrae e smuove il desiderio, e il bene, che è dolce, gradevole, delicato, disponibile ad accogliere il desiderio, il bello è detto più giovane del bene, padrone di una forza, di una dynamis più antica. È molto particolare questa osservazione di Plotino, delicata e persino un po' sornione, un po' ironica. Il bello, più giovane del bene, più antico, originario il bene, ma ci arriviamo attraverso questa giovinezza, questa freschezza del bene e del bello, scusate, mentre del bene diciamo complottino che è, che dispone, padrone dice, che dispone della dynamis, della potenza. Ritroviamo questa coppia, energia, dynamis. Dynamis è la potenzialità, la possibilità. Pensate all'aggettivo dinamico, essere nel movimento, essere lanciati verso. Verso cosa? Verso la possibilità di entrare nella realtà dalla dimensione della possibilità e dunque di attivare, di essere in opera, energia, da dynamis a energia. Il bello appare solo per sé, chiuso in se stesso, mentre il bene è apertura. Quindi il bello ci attrae, questo Dio giovane, ma è il bene la potenza d'essere. E se il bello può restare chiuso in se stesso, il bene è ciò che si configura come liberalità piena, assoluta, come dischiusura. Un bene che non sia diffusivo di sé non è bene. È il male che esclude, è il male che riduce. Il bene fa essere, fa crescere. Ma le esperienze del bene e del bello sono legate in un unico movimento. Non sono certo opposti, bello e bene, anzi li cogliamo insieme. E questo intreccio, com'è interessante nella persona umana cogliere l'intreccio di passività e attività, qui, ora, è interessante cogliere questo intrattenimento del bello col bene. Verso la bellezza ci si innalza in forza di uno slancio infinito che porta, che ci porta verso il bene. E questo suscita, questa caris, suscita un incanto che si effonde, che circola. Ricordate sempre il luccichio sulla superficie dell'acqua. Ecco, se avete di fronte a voi quell'immagine così seduttiva, così fresca, così dinamica, così accogliente perché aperta, sapete cosa significhi provare l'incanto effusivo che è sulla bellezza che viene vista, ma è anche sulla propria esistenza, sulla vitalità che si ha in sé e che si coglie fuori di sé. La bellezza che Plotino ha continuamente in tutte le sue esperienze di vita, nei viaggi, nell'insegnamento, nella creazione di scuole, voleva anche fondare una città di filosofi e poi anche lui non ci è riuscito, come già Platone, ma Plotino in tutto questo ha ricercato la bellezza. Ed è qualcosa di diverso dalla semplice simmetria, dalla ben calcolata proporzione delle parti. Il bagliore dell'oro, lo splendore della luce, le stelle, il timbro di un suono, l'avvenenza di un volto. Ecco, la simmetria non basta per essere, perché tutti questi esempi che vi ho appena fatto possono essere espressi. Noi possiamo dire bello un teorema di geometria, bella una virtù etica, non perché essi abbiano una qualche equivalenza di simmetria, ma perché in loro si trova una corrispondenza tra ciò che è percepito e il percepiente, tra ciò che è fuori di me e ciò che è in me. Dunque c'è un accordo tra me e il mio mondo. Sono adatto al mondo, il mondo è con me, per me, come me. Allora mi trovo bene. Vi sarà capitato di compiacervi di uno spazio in cui abitate o di un abito che indossate. Vi sentite al vostro meglio perché c'è un accordo tra ciò che sta su di voi, attorno a voi, e ciò che voi chiamate io, con le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Dunque, non semplice simmetria, ma corrispondenza tra ciò che è percepito e chi percepisce, e il percepiente. L'esempio sul quale Plotino insiste di più è proprio quello del volto. Possiamo incontrare molti bei volti, ma tanti non ci attirano lo sguardo. E se questo accade è perché da loro non emana nessuna charis, non hanno fascino, non sono seduttivi. Se la charis è presente, se questa potenza, che non è solo bellezza nella simmetria delle forme, ma è piena corrispondenza di sé a sé, allora lì scintilla qualcosa, lì irraggia una bellezza come era quella di Socrate. Ricordate, abbiamo lungamente sostato su quelle che erano le tante qualità del maestro che attirava a sé, come un tipo strano, certo, ma non stravagante nel senso della mera eccentricità fine a se stessa, ma come qualcuno che aveva davvero qualcosa da esprimere di vitale ed irrinunciabile. E il volto vivente, il volto di chi è così radioso, risplende e lascia trasparire questo raggio di bellezza viva, di grazia vivente, che non possiamo ritrovare né in un cadavere né in una statua, per quanto bella, ma ferma. La dimensione così attraente della charis emerge in chi è vivo. Manca nella statua, nel cadavere, nell'effigie, manca in colui che manchi di vitalità, che sia senza questa radiosità di grazia, che non sia allenato a volersi vivace, vivente, in grado di assaporare l'esperienza della manifestazione. Il vivente è sempre giudicato da Plotino migliore di una rappresentazione, perché il vivente attrae di più il nostro desiderio. Chi è vivo è più desiderabile per il fatto di possedere un'anima, di essere in un certo qual modo colorato dalla luce del bene, ma non in una maniera fissata come può essere un'opera d'arte, in una maniera continuamente dinamica, continuamente diveniente. Il bene conferisce charis, conferisce amore a chi se ne lascia attrarre. Aggiunge dunque colore alla amabilità. E ammantata di tutti questi colori, l'anima si risveglia, si alleggerisce, rende meno grave anche ciò di cui dispone, cioè il corpo, perché lo rende buono, lo ridesta secondo le sue capacità. Il corpo somiglierà dunque alla sua propria anima, quest'anima piena di vita, quest'anima entusiasta, quest'anima radiosa, rende tale il suo corpo. L'anima rimette le ali e vola. Una bellezza spenta rimette le ali se in lei comincia a rilucere grazia, e solo allora affascina.